Amiche ed amici di 108 NPB, benvenuti alla puntata numero 11 del podcast italiano dedicato al mondo del baseball giapponese. Nicolo Gatti qui dietro il microfono per voi e oggi è il grandissimo giorno, è il giorno dell'opening day. Questa puntata uscirà dopo, cioè durante lo svolgimento delle partite. Io lo sto registrando come al solito il giovedì, quindi il giorno prima, per me è domani, il giorno dell'opening day. Non vedo veramente l'ora, mancano ore ormai, non più giorni, e poi si tornerà a parlare di baseball nipponico veramente giocato, qualcosa di veramente veramente bello. Io non vedo davvero l'ora di rivedere tutti i grandi giocatori nel scene, di tornare in campo nuovamente nel sollevante. C'è stata la pre-season, però ovviamente la stagione è sempre totalmente un'altra cosa, tutto un altro sapore quel baseball. E qua ci sarà finalmente del baseball veramente in Giappone, mentre vanno avanti le contrattazioni in Major League, si gioca, non si gioca, il numero di partite, eccetera. In Giappone si gioca 120 partite, le notizie riguardo a calendari e appunto momenti prettamente tecnici riguardo alle partite e alla loro organizzazione, 120 partite come avevo già detto. Ci sarà la particolarità che dopo 10 inning verrà dichiarato il pareggio, non più dopo 12 come accadeva invece fino all'anno scorso in tempi normali, e questo porterà molto probabilmente a un numero sempre più elevato di pareggi, che già in Nippon Professional Baseball sono più abituali rispetto ad altre leghe asiatiche, per il semplice fatto che in Giappone i risultati tendono a essere un pochettino più bassi rispetto a quelli che magari state vedendo in questo momento in Corea o a Taiwan, dove gli attacchi dominano particolarmente. In Giappone invece i lanciatori tendono bene o male a far da padroni nella Lega, e i risultati sono normalmente un pochettino più bassi. Poi vedremo, un alto numero di pareggi potrebbe non essere baseball secondo alcuni, però intanto in NPB ci saranno 120 partite, che contro le 143 di una stagione normale sono davvero già un numero quasi pieno. Si potrebbe veramente parlare di stagione completa, non ci sarebbe bisogno di mettere l'asterisco in questa partita. Mentre cambio canzone, questo veloce switch di musica, non di band, sempre gli Asian Kung Fu Generation, che ringrazio per avermi gentilmente offerto le loro canzoni. Per l'appunto, dunque, 120 partite. È stato confermato che la Central League manderà la propria vincente di regular season alla Japan Series, dunque non farà nessun turno di playoff intermedio, si torna alla vecchia scuola, vecchio stampo, mentre la Pacific League ha accorciato la Climax Series, però un turno di playoff verrà comunque fatto con la prima che affronterà la seconda. Si manterrà le regole del final stage della Climax Series, ovvero praticamente la Championship Series, se vogliamo paragonarla al mondo a stelle e strisce, ovvero si giocano tutte le partite in casa della prima classificata, quindi quella che vincerà il pennant della Pacific League, che partirà anche con una partita di vantaggio. Dunque si gioca al meglio delle 5 gare, la prima che arriva a 3 vittorie vince, però fondamentalmente al massimo si possono giocare solamente 4 gare, perché la squadra meglio classificata in regular season, oltre ad avere il vantaggio campo per tutta la serie, tutte le partite giocate in casa, avrà anche una partita di vantaggio. Questo può sicuramente essere un grandissimo vantaggio, però dimostralo i Saitama Seibu Lions delle ultime due stagioni, anche a vincere il pennant, quando poi arrivi con tutti questi vantaggi ad affrontare i Fukuoka SoftBank Hawks al final stage, tendenzialmente gli altri vincono. Però vedremo quest'anno. Io resto convinto che appunto sempre i Fukuoka SoftBank Hawks siano favoriti. È anche ora che vincano il pennant della Pacific League e non solamente poi la Japan Series. Quindi se mi devo sbilanciare in pronostici, facciamolo a questo punto, tanto ormai non devo certamente mantenere diplomazie con nessuno. Io vedo in Pacific League primi i Fukuoka SoftBank Hawks, che io vedo ancora come vincitori della Japan Series, certamente in un certo senso è facile pronosticare i vincitori perché ormai vincono in continuazione, però d'altro canto ti chiedi sempre, non possono vincere in eterno, quindi prima o poi perderanno in qualche modo. La squadra di quest'anno però a me sembra veramente forte, hanno recuperato Yuki Yanagita, che ho visto battere un fuoricampo assurdo in pre-season, una pallina veramente cercata, battuta completamente sbilanciato, qualcosa che sarebbe stato un pop sul terza base per qualunque giocatore al mondo, lui l'ha trasformato in un fuoricampo in campo opposto, veramente qualcosa di grandioso. Hanno Vladimir Balentyen, che dopo le stagioni con i Tokyo Yakult Swallows si è trasferito come domestic free agent a Fukuoka. L'unico problema, e qua riapriamo queste piccole parentesi sulle problematiche di questo avvio in Giappone, è che non hanno in questo momento in squadra Alfredo De Spain e Yuribel Gracial. Uno, il miglior battitore designato della passata stagione, parlo di De Spain, l'altro l'MVP della passata Japan Series, ovvero Gracial, perché entrambi sono bloccati a Cuba, non potendo entrare in Giappone in questo momento. Quindi una cosa particolare, delle squadre che non possono avere i loro giocatori per questo motivo, è successo anche in Corea, penso a Samson dei Lotte Giants, che era bloccato negli Stati Uniti e poi dopo un mese dall'inizio della stagione ha potuto raggiungere la sua squadra e dopo aver fatto due settimane di autoisolamento è potuto tornare in campo. Però appunto queste difficoltà prima nel poter arrivare in Asia, in Corea nel caso di Samson, in Giappone nel caso dei due cubani degli Hawks, e poi appunto il 14 giorni di isolamento e poi rientrare in ritmo partita, questa è una problematica non da poco. Vedremo quando riusciranno a tornare sull'isola di Kyushu i due giocatori cubani, però anche senza di loro io mi sento di dire che davvero gli Hawks sono una squadra già più avanti, già più forte, già più preparata di chiunque altro. Anche perché io personalmente quest'anno mi sento di non vedere i Lions nuovamente al comando, quantomeno a guidare la Pacific League. C'è l'incognita Spangenberg, che è arrivato per sostituire Shogo Akiyama, che è stata la colonna portante di questa squadra. Poi certamente ci sono tutti i vari giocatori più potenti, c'è Yamakawa, c'è Mori, c'è Suzuki Genda, ci sono tantissimi giocatori formidabili. Il monte di lancio deve ancora crescere, certamente la firma di Zach Neal, la rifirma di Zach Neal, che già la scorsa stagione aveva mostrato grandi cose e ha firmato un'estensione biennale, potrebbe essere interessante e importante. I giovani prospetti nipponici per il monte di lancio devono ancora crescere, quindi vedremo come faranno i Lions. Certamente l'attacco è molto molto pericoloso, però dietro ci sono squadre interessanti, ci sono i Rakuten Golden Eagles, che hanno aggiunto in off-season Daichi Suzuki, dai Cibalotte Marines, nonché anche Wakui sul monte di lancio, e vedremo come chi riuscirà a spuntarla in quel senso, perché sembra essere una bella lotta per quei meno posti ai playoff. Poi dietro magari ci sono anche i Cibalotte Marines, che dopo qualche stagione di anonimato potrebbero dover fare il salto di qualità. Penso al manager Iguchi, che potrebbe essere davvero al ora o mai più, questa potrebbe essere la sua ultima stagione in caso di stagione deludente. Poi potrebbe non voler dire dover obbligatoriamente raggiungere i playoff, visto che appunto con solo due spot e con delle avversarie molto agguerrite nella Lega potrebbe essere più faticoso. Oppure vedremo anche gli Oryx Buffaloes, che hanno un buon core, con Yamaoka sul monte di lancio e Yamamoto, ma anche l'arrivo di Adam Jones, c'è Yoshida, c'è Tiokada, una squadra che ha delle buone individualità, il problema è che nel suo complesso si è sempre sciolta abbastanza come neve al sole. D'altra parte in Central League, dove il posto invece è solo uno, io credo che potremmo arrivare ad uno scontro testa a testa tra Giants e Tigers, perché i Tigers dell'anno scorso sono una squadra in grande crescita, già l'anno scorso a sorpresa hanno raggiunto il final stage proprio contro i Giants, poi perdendolo abbastanza malamente, però sono una squadra in buona crescita con delle aggiunte importanti come quella di Justin Bour e Sands, e sono davvero una squadra interessante. I Giants partono però sempre con un favore leggermente maggiore perché appunto sono una squadra più forte della Central League in questo momento, inutile a girarci intorno. Dall'aggiunta di Maru nella passata stagione hanno creato un line-up profondo e potente. Sul Monte Lancio tornerà Sugano quest'anno, che sarà partente di Opening Day contro appunto i Tigers. Non vi parlo di queste, dei partenti di Opening Day, perché appunto la puntata uscirà quando l'Opening Day sarà già in corso, forse alcune partite saranno già terminate, quindi non mi sembra il caso. Però appunto Sugano è un giocatore che l'anno scorso ha fatto sentire la propria assenza in casa Giants, soprattutto quando sono arrivate la Japan Series, e lui ha recuperato giusto per un'ultima partita quando però non era in forma e ormai era già tutto compromesso. I Tigers hanno davvero una buona squadra, io credo molto nel manager Yano, un giovane manager che ha dimostrato molto bene grandi cose lo scorso anno. Però parlando di manager non possiamo tagliare fuori nemmeno Yokohama, perché Alex Ramirez davvero è forse il manager più illuminato tra quelli della Central League, usiamo questo termine. È un manager che sa giocare un gioco differente, che non si vede spesso, soprattutto nella Central League. In Giappone è una sorta di rivoluzionario, proviamo a usare questi termini, uno straniero che si è ben imposto all'interno del mondo del baseball nipponico, molto interessante. Lo scorso anno Yokohama è stata una delle mie squadre feticcio, come avevo già detto, e vedremo se anche quest'anno si candideranno come tali. E poi bisognerà aspettare anche gli Hiroshima Carp, perché devono a tutti i costi mostrare qualcosa di buono, cosa che non avevano fatto le passate stagioni, perché per l'appunto il monte di lancio con Osera o Chris Johnson, che tra l'altro non rientra tra i 31 giocatori attivi nel roster, non vorrei che anche lui sia bloccato negli Stati Uniti, non ho notizie però di questa cosa, quindi non so, ho visto solo che non rientra tra i 31 giocatori attivi per l'opening day dei Carp. Hanno Seiya Suzuki, probabilmente il miglior giocatore, il miglior battitore in Giappone in questo momento. Tetsuto Yamada potrebbe porre anche una seria candidatura, diciamo che sono i due più interessanti a livello di all around players che potrebbero far bene anche in Major League. Però Hiroshima deve ripartire dopo una botta totale lo scorso anno. Vedremo dove andranno. Con un posto solo per la Japan Series potrebbe essere più difficile. Mi sentirei quasi di tagliare fuori Dragons e Swallows, che sono indietro nel loro processo di quasi rebuilding ormai, di crescita di giovani. Devono puntare tutto sui giovani. È uscita anche le nuove direttive, le nuove norme per appunto il Covid-19, fondamentalmente quelle che ci si poteva aspettare. Verranno misurate le temperature a tutti all'ingresso, bisognerà indossare mascherine quando è possibile, eccezione che in campo e nel dugout. È consigliabile non dare il 5, non stringere mani, e anche questo è un consiglio più che un obbligo. Gli obblighi invece sono quelli di non sputare, non leccarsi la mano durante la partita e tenere il più possibile la distanza sociale anche all'interno del dugout. Tra l'altro, cosa interessante, non urlare prima dell'inizio della partita. È anche questo una particolarità proprio molto, molto nipponica. Gli arbitri invece indosseranno, l'arbitro di casa base indosserà la mascherina durante tutta la partita, e gli arbitri non possono in alcun modo toccare i giocatori per nessuna ragione. E chiudiamo quest'ultima parte di attualità, poi oggi ho una storia attuale, ma ovviamente riferita al passato. con una piccola nota, visto che per l'appunto in questi giorni ci si parla tanto di scontro tra MLB, Players Association, eccetera. Cosa è successo in Giappone? Perché in Giappone giocano, come hanno trovato l'accordo? Allora, i giocatori giocano, le squadre giocheranno 120 partite, e inizialmente a stadi vuoti, poi si cercherà di portare il più possibile i tifosi sugli spalti fino a cercare a fine stagione non avere limiti di spettatori, vedremo se sarà possibile, e giocheranno 120 partite e i giocatori saranno pagati a salario pieno, dunque guadagneranno quanto avrebbero guadagnato in un 2020 senza Covid-19. C'è però la particolarità che il service time, cioè i giorni in cui un giocatore deve essere attivo a roster per poter attivare l'anno di professionismo in Nippon Professional Baseball, sono ridotti ovviamente rispetto ai 190 giorni che vi erano in una stagione da 143 partite a 151 giorni. Inizialmente si parlava di 145 giorni, poi hanno aggiunto 6 giorni tra contrattazioni tra giocatori e proprietari, contrattazioni che sono state pochissime, anche perché i salari completi sono stati dati fondamentalmente perché i proprietari sono praticamente quasi obbligati da regole interne della Lega a non poter tagliare gli stipendi ai giocatori per motivazioni simili. Allo stesso modo però i giocatori non possono protestare, lamentarsi per questo service time, che in Giappone è molto rilevante perché la free agency, che varia dai 7 ai 9 anni a seconda di quando il giocatore è stato scelto, da dove è uscito e dal, appunto, se domestic free agent o international free agent, per alcune squadre come ad esempio i Fukuoka SoftBank Hawks, che sono rimasti l'unica squadra in tutto il Giappone a non aver mai postato nessun giocatore, ma anche fondamentalmente gli Yomiuri Giants, perché il caso di Shun Yamaguchi è una particolarità contrattuale, tendenzialmente la squadra non vuole e postare i propri giocatori. Un semplicissimo infortunio, anche solo di pochi giorni, di poche settimane, potrebbe ottenere il giocatore in lista infortunati e non permettergli di raggiungere 151 giorni di service time e dunque attivare l'anno praticamente verso la free agency. E questo è appunto una problematica che è sorta in Giappone. Per questo senso hanno espanso il roster da 29 giocatori a 31, dunque sono due giocatori in più per poter raggiungere questi 151 giorni di attività nel roster della prima squadra. E vedremo se appunto è un qualcosa che porterà i suoi frutti, anche perché vedere vari giocatori non raggiungere i giorni necessari per l'anno di service time potrebbe essere un brutto colpo per la Major League, per la Nippon Professional Baseball, scusate il lapsus, però gli stipendi, come detto, sono garantiti, sono completi, quantomeno per i giocatori che guadagnano certamente cifre più importanti. Bisognerà capire invece come sono gestiti i contratti per i giocatori del farm team. Ricordiamo che in Giappone ci sono davvero i farm team con un'enormità incredibile di giocatori, fino a 70 giocatori a roster, qualcosa di assurdo. E appunto anche con la gestione del salario minimo, che è quello di 16 milioni di yen, fatemi fare velocemente un conto, io con la conversione di valuta sono veramente pessimo, non riesco a farlo in questo momento perché Google non accetta quello che ho scritto benissimo, quindi se siete interessati cercate voi quanto equivalgono 16 milioni di yen in valuta europea, e per l'appunto questo è il tutto. Si parte, si comincia, giocatori con stipendi pieni, 120 partite, sembra tutto bellissimo, tutto fantastico. In realtà non è propriamente tutto così bellissimo e fantastico, ma forse è già un po' più bellissimo e fantastico rispetto alla Major League, dove l'accordo sembra esserci, sembra non esserci, 60 partite, 50, 5 partite, non si gioca, si gioca, e poi diventa davvero una presa in giro da parte dei verso i tifosi, verso il gioco, verso tutto, ma anche verso la credibilità. di una lega in un contesto così importante come quello della MLB. Ma noi siamo qua per parlare di professional baseball, qua per parlare di baseball che effettivamente si gioca, e la prima partita, la prima serie, quella più interessante, più importante, è quella sicuramente tra Giants e Tigers, tra l'altro opening day tra Sugano e Yuki Nishi. Io spero che lo stiate guardando, che l'abbiate visto, poi magari sta lanciando malissimo, però sono due giocatori meravigliosi da vedere giocare. Sugano forse il miglior lanciatore giapponese in questo momento, anche se anche qua Senga avrebbe certamente delle cose da ridire. Yuki Nishi, uno dei giocatori che l'avevo detto nella puntata con Alessandro Maestri in questo podcast, uno dei giocatori che più mi fa brillare gli occhi guardarlo lanciare, perché è davvero una gemma per questo sport. Ma parliamo allora di cos'è Giants contro Tigers. E per parlare di Giants contro Tigers dobbiamo parlare, per forza, lo sapete che io punto sempre in questa zona per ritagliarmi anche questo spazio più bello, cioè bello appunto del sottoscritto, posso far rendere questi studi di lingue, cultura e storia del Giappone, bisogna partire inevitabilmente per capire, per parlare di Giants-Tigers, per farvi capire cos'è questa rivalità. Dalla geografia e dalla demografia del Giappone. Il Kansai, che è una delle otto regioni del Giappone, anche se le regioni in Giappone propriamente dette non esistono, perché amministrativamente si preferisce parlare di 47 prefetture, anche se le regioni sono parte integrante della realtà nipponica. Le previsioni del tempo vengono date per regioni. Tantissime aziende devono il proprio nome alla regione in cui operano, e anche il mondo dello sport, i casi ci sono. Il Tohoku, per fare un esempio, dei Tohoku Rakuten Golden Eagles, non è altro che la regione nord-orientale dell'isola di Honshu, comunque quella che quasi confina con l'isola di Hokkaido, e quello è il Tohoku, che significa letteralmente nord-est, appunto perché i nomi non sono così innovativi. Ma come detto, il Kansai, o Kinki, come più propriamente detto, è una di queste. La regione si estende attorno alla pianura di Osaka e al suo interno vivono più di 20 milioni di persone. Il doppio della popolazione lombarda in un territorio leggermente più grande, giusto per intenderci. Sono 7 le prefetture al suo interno, ma al di là dei più freddi numeri, il Kansai è noto sostanzialmente nel Giappone e nel mondo per essere la culla e dell'epoca classica del paese. Il clan Yamato, nome con cui ancora oggi vengono indicati i giapponesi, proveniente proprio dalla zona circostante di Osaka, fu il primo a prendere il controllo della nazione nel III secolo d.C., costruendo le prime grandi opere e introducendo nella nazione il buddismo. Quando nel 710 la capitale fu spostata nella vicina Nara, in un clima di grande sinofilia nacque il Giappone classico. La città fu costruita sul modello di Chang'an in Cina e soprattutto vennero introdotti i kanji, il primo sistema di scrittura giunto nel sollevante. Basteranno solamente 300 anni dal primo contatto di un popolo con la forma scritta, perché nella nuova capitale Heian, oggi Kyoto, una poetessa di corte con lo pseudonimo di Murasaki Shikibu potesse scrivere il Genji Monogatari, una raffinatissima opera letteraria, di fatto, a detta di Jorge Luis Borges, il primo romanzo psicologico della storia. Occorreranno almeno 7 secoli prima che tale stile arrivi anche in Occidente. Quando al termine dell'epoca più travagliata della storia del Giappone, quella degli stati combattenti, Tokugawa Ieyasu nel 1603 ottenne il titolo di shogun e stanziò la sede del Bakufu 450 km ad est in un villaggio di pescatori chiamato Edo, forse nemmeno lui si poteva rendere conto della crisi sociale che aveva appena scatenato. A 400 anni di distanza, quella è la data di nascita di una rivalità, quella tra Kansai, il Giappone classico della vita di corte, delle arti e dei mercanti, ed il Kanto, terra di samurai e di militari, che dal 1869 sarebbe poi diventata anche la sede dell'imperatore Meiji al momento della caduta del Bakufu, e che assumerà la denominazione di capitale dell'Est, letteralmente Tokyo. Quei due secoli successivi all'unificazione e alla seclusione del Giappone sono senza dubbio un capitolo fondamentale per comprendere la realtà attuale del sollevante e anche la grossa distinzione che si è venuta a creare tra Kanto e Kansai. La più evidente, anche per chi non conosce il giapponese, è senza dubbio la lingua. Credo che chiunque di voi conosca il significato di arigato, più ostico quello di okini. Il fatto è che entrambe hanno lo stesso significato, quello di grazie, con l'unica differenza che la seconda versione è quella Kansai Ben, ovvero il dialetto di Osaka e dintorni, vi sfido a trovare una correlazione linguistica tra i due termini, e fanno fatica anche i giapponesi stessi a capirla. Le enormi differenze linguistiche sono anche differenze sociali. Le persone del Kansai sono solitamente dipinte come passionali, estroverse, in generale più portate alla battuta, ed è il motivo per cui la maggior parte dei comici nipponici provengono proprio da lì. Insomma, le arti si sono sviluppate nel Kansai, mentre il Kanto è passato ad essere la sede del governo militare con la sua rigida struttura gerarchica ad uno dei centri economici più importanti al mondo, senza reali vie intermedie. Inutile dire, visto che siamo qui per questo, che anche lo sport, e in particolare il baseball, siano solamente riflessioni di tutto ciò. Il Kanto ha il suo onore negli Yomiuri Giants, la squadra più vincente e influente di tutta la NPB con i suoi 22 titoli, con le più grandi leggende che hanno vestito la sua maglia, mentre il Kansai si rispecchia interamente negli Anshin Tigers. L'enorme differenza di titoli vinti ha portato anche a differenti visioni all'interno dei due fanbase. Per i passionati tifosi dei Tigers, la vittoria della propria squadra è importante tanto quanto la sconfitta dei Giants, cosa che non accade in egual misura dall'altra parte. Ma non esiste, se non proprio con la data del 1603, un punto di inizio della rivalità tra Kanto e Kansai. Ma esiste uno sport, il baseball, ovviamente, ed una data esatta in cui questo scontro è cambiato drasticamente: il 25 giugno 1959. Nel 1959 in Giappone si disputa la decima stagione della Nippon Professional Baseball, un campionato organizzato che aveva raccolto l'eredità del baseball delle origini, in cui Tokyo Kyojin e Osaka Tigers avevano monopolizzato le fasi nascenti del gioco. Ormai si gioca con 22 squadre, già suddivise tra Central e Pacific League, con la stessa identica divisione con cui scendono in campo ancora oggi, seppur molte di queste squadre negli anni hanno attraversato cambi di nome e relocation. In quell'anno viene inoltre costruita la Japanese Baseball Hall of Fame, con l'ingresso del padre del baseball nipponico, Matsutaro Shioriki, e della prima leggenda amata dal popolo, Eiji Sawamura. Due icone che avevano fatto la storia e la fortuna del mondo Giants. In quell'anno i propri Giants vengono a 4 pennant consecutivi conquistati, ma allo stesso tempo 3 sconfitte consecutive in finale contro i Nishitetsu Lions, all'epoca Fukuoka, di cui una al limite dell'assurdo nell'anno precedente, che sarà per forza oggetto di prossime storie. I Giants stavano cercando di creare, stavano per creare, la dinastia che a cavallo tra il 1965 e il 1974 avrebbe vinto 9 titoli consecutivi e che, a detta di molti, è la più grande squadra della storia del baseball nipponico. Anche in quell'anno arriveranno alla Japan Series e per la quarta volta perderanno, spazzati via con un netto 4-0 dagli Hawks, che, ironia della sorte, in quegli anni giocavano ad Osaka. La Japan Series 1959 non è però l'evento principale della stagione di baseball, perché quello è senza ombra di dubbio l'appuntamento del 25 giugno. Al Korakuen Stadium di Tokyo, storico impianto al fianco di quale è sorto Tokyo Dome, nella calda sera di fine giugno arrivano gli Osaka Tigers, che ad Osaka non giocavano nemmeno, perché fin dal 1936 erano sempre stati al Koshien Stadium di Nishinomiya, ma che fino al 1961 non assumeranno il nome della compagnia ferroviaria Hanshin. Le partite in notturna, non così comuni all'epoca, iniziavano solitamente alle 20 orario locale, ma per una questione televisiva quello specifico match era stato anticipato alle 19. Sul Korakuen c'erano le telecamere di tutto il Giappone collegate all'intero paese attraverso Nippon Television e NHK. Il mezzo audiovisivo aveva ottenuto una grande slancio in quegli anni, complice anche l'edizione dei giochi olimpici che da lì a poco sarebbero disputata. Si stima che nel 1959 vi erano almeno 20 milioni di televisioni in tutto il sollevante. La banda, che solitamente accompagnava lo scorrere della gara, è assente. L'atmosfera in uno stadio con oltre 40.000 spettatori sembra simile a quella di una pièce teatrale. I giocatori scendono in campo già visibilmente tesi, pallidi e con lo stomaco striturato. Wally Yonamine, personaggio centrale nella storia dello sport dell'immediato dopoguerra, in quanto primo statunitense, lui nato alle Hawaii, a giocare professionisti in Giappone dopo la caduta delle due bombe atomiche, in campo c'era quel giorno e nella sua biografia dirà: per la maggior parte di loro significava molto più che giocare una Japan Series. Su quelle tribune erano infatti seduti l'imperatore Showa, Hirohito alla nascita, e la consorte imperatrice Kojun, che per la prima volta assisteva a una partita di baseball professionistico. A onor del vero non era stata la prima volta che l'imperatore presenziava una partita di baseball. Già nel 1947, nello stesso stadio, aveva visto una partita di un torneo Intercity, il che può sembrare bizzarro, ma bisogna tener conto che all'epoca era molto più considerato il baseball del dopo lavoro o quello giovanile, piuttosto che quello professionistico. Le luci di Coraquen avevano già stregato il padrone del trono del crisantemo, ma la sua sola presenza in quel momento significava che il baseball professionistico aveva raggiunto la posizione di poter rappresentare il Giappone nel mondo. Ma se è vero che da grandi poteri derivano grandi responsabilità, come dice un noto personaggio della cultura pop americana, assolutamente nulla può andare storto per quell'incontro, tanto che il calendario fu preparato in anticipo per posizionare quel duello tra Giants e Tigers, le due squadre migliori della Central League, il 25 giugno. Alle 19 in punto la partita comincia e subito appare essere combattuta con vari capovolgimenti di fronte. I Tigers prendono il comando delle operazioni presto, venendo però rimontati sul 2-1 dai fuoricampo di Shigeo Nagajima e Kazuhiko Sakazaki. Vantaggio Giants che dura poco, perché con un sesto inning da 3 punti, dovuto all'home run di Katsumi Fujimoto, Hanshin rimette la testa avanti e si avvia verso il successo nella partita più importante della storia del baseball nipponico. Sembra fatta, ma non lo è. Nel settimo inning, un rookie dei Giants di appena 19 anni batte il fuoricampo del pareggio, 4-4. È appena il quarto fuoricampo della sua stagione e ovviamente della sua carriera, ma quando 21 anni dopo appenderà la mazza al chiodo, tale statistica segnerà quota 868. Credo sia superfluo aggiungere il nome di tale giocatore. Subito dopo il pareggio, il manager dei Tigers, Tadashi Wakabayashi, potreste ricordarvi di lui dalla puntata su Victor Starfin, decide di inserire a sua volta un rookie sul monte di lancio, che ha iniziato la stagione facendo piuttosto bene. Si tratta di Minoru Murayama, che chiude senza problemi in ottava ripresa e ci si presenta all'ultimo inning ancora in parità. A quel punto però arriva il dramma. Il grosso orologio del tabellone segna qualche minuto dopo le 21, quando ci si addentra nella parte bassa del nono inning, e la coppia imperiale deve abbandonare lo stadio alle 21:15, come dai impegni prestabiliti. Le opzioni sono solamente due: o i Giants vincono in walk-off contro il rookie dei Tigers, oppure si rischia la figuraccia di vedere Sua Maestà abbandonare l'impianto mentre si prosegue agli extra inning. La fine della vicenda la lascio alle parole di uno dei più importanti storici del baseball nipponico in lingua inglese, Robert Whiting, direttamente dal suo libro The Chrysanthemum and the Bat, con solo una piccola correzione rispetto al suo scritto che mi sento di fare solo perché dettata dall'unica fonte ancora più sicura delle sue parole, quella video. L'imperatore rimase per vedere Nagajima un'ultima volta, solo 5 lanci. Con il conto sul 2-2, Nagajima prese un lungo respiro mentre Murayama iniziò il suo movimento e fece partire il lancio più famoso della sua carriera, una dritta interna che Nagajima vide arrivare. L'imperatore si sporse in avanti dalla sua sedia e vide la palla atterrare intorno alla decima fila degli spalti a sinistra. Girando la seconda base, Nagajima guardò verso il Royal Box, poi si girò verso casa base per essere assalito dai suoi compagni. Tutti volevano toccarlo, come se potesse passare loro un po' della sua incredibile magia. L'imperatore e l'imperatrice si alzarono e sorrisero. Poi, facendo un inchino verso i giocatori arrivati a casa base, si prepararono a lasciare lo stadio. L'orologio sul tabellone segnava le 21:15. La più grande partita mai giocata in Giappone era storia e Shigeo Nagajima l'aveva vinta per la sua squadra. Nagajima, uno dei più grandi giocatori della storia nipponica, anche per quel momento verrà ricordato sempre con maggior gloria dai propri tifosi rispetto al compagno Sadaharu Ho, che avendo il padre cinese non fu mai considerato a tutti gli effetti nipponico. Minoru Murayama, che quell'anno vincerà l'Eiji Sawamurai World e diventerà successivamente una leggenda della squadra, tanto da potersi appellare come Mr. Tiger, fino al giorno della sua morte avvenuta nel 1998, rimarrà convinto che quella battuta fosse terminata in zona di foul, e le immagini a disposizione non aiutano a capire da quale delle due parti trova la verità. Quello che apparì chiaro è che da quel 25 giugno 1959 Tigers Giants non fu mai più la stessa cosa. 35 minuti di puntata. Spero che il ritorno di queste storie, di questa storia, dovevo per forza farla, parlare di Giants Tigers per l'opening day, poi questa settimana sarà proprio il 25 giugno, cioè giovedì prossimo, quindi prima della prossima puntata, quindi siamo anche in tema di anniversario di questa grandissima partita che è rimasta e rimane scolpita nella memoria e immagine collettiva del baseball in Giappone. E direi che è anche tutto per questa puntata. Domani, anzi oggi, da quando voi ascoltate il podcast, si inizia a giocare, torna il baseball in Giappone. Settimana prossima inizieremo a parlare di gioco, di azioni, di attualità, avremo i primi risultati ed è un qualcosa davvero di bellissimo dopo tutta questa lunga attesa, dopo questo momento davvero buio. Ci sarà una piccola luce di speranza, una piccola luce di speranza anche nel baseball. Io vi ringrazio come sempre per avermi seguito fino a qui. Ringrazio sempre ovviamente The Cutting Edge Radio per ospitare questo podcast. Ringrazio anche gli amici di 108 l'originale, come l'ho ribattezzato io, e Andrea Ghezzi per avermi regalato il cappellino del podcast con cui ho e sto registrando questa puntata. E è tutto da parte mia, Nicolo Gatti, un saluto e a risentirci venerdì prossimo quando si parlerà finalmente di baseball giocato